Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, Ave Maria, santa giornata.
Ave, Ave Maria, cari miei, il tempo corre, l'eternità si avvicina e stare attenti alle cose eterne, perché questo tempo passa, per cui non possiamo trattenerlo, è un tempo che ci serve per salvarci l'anima e godere in eterno il paradiso. E così bisogna pensare, perché vedete, durante la vita è vero, si patisce, però diciamo sono tutti patimenti che passano, perché poi dobbiamo andare verso il paradiso. Allora diciamo, vabbè, tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Queste frasi, questa frase l'ha pronunciata il serafico padre San Francesco, il quale è patrono dell'Italia, bisognerebbe che fosse patrono degli italiani però, no, dico patrono degli italiani perché se fosse patrono degli italiani, oppure gli italiani lo riconoscessero come loro patrono, anche loro, diciamo, penserebbero come San Francesco. Invece, siccome è patrono dell'Italia, allora pensano che non sia un insegnamento diretto agli italiani, ma soltanto all'Italia. L'Italia, sapete, è fatta di pietre, di sabbia, di acqua, ma quella non capisce queste cose, cioè come fa? Sono gli italiani che devono stare attenti a queste cose, mamma mia. Allora pensavo proprio all'eternità, all'eternità. Non so quanti milioni di telefonate, diciamo, nel mondo, ma chi è che può contare le telefonate che si fanno, ovvero che si ascoltano nel mondo, tra cellulari, telefoni fissi, che ne so io, e tutti i mezzi, vero che c'è, anche diciamo attraverso internet, vero, ci sono anche la possibilità di parlare con l'altra faccia della terra, diciamo, si parla, mamma mia. Quante parole, quanti, cioè milioni, insomma, noi siamo in miliardi intanto sulla faccia della terra, no? E forse, diciamo, si potrebbe dire che almeno una telefonata al giorno come media, no? Io penso che si può calcolare oggigiorno che senz'altro ci sono miliardi di telefonate al giorno. E queste telefonate naturalmente a chi sono rivolte? Tra gli uomini, perché sono gli uomini che capiscono il linguaggio umano, con gli animali non c'entra, telefonate agli angeli non se ne fanno, per cui sono telefonate tra gli uomini. Ma che cosa si diranno questi uomini? Quante parole, quante cose, affari, lamenti, di tutto, ma insomma, vabbè, sono cose di questo mondo di per sé. Però noi sappiamo invece quanti miliardi, diciamo, di angeli e di santi ci sono in paradiso, e a quelli telefonate non ne facciamo mai. Nel senso che siccome lì non servono né cellulari, non serve neanche pagare, diciamo, l'abbonamento telefonico, perché se io dico angelo di Dio che sei il mio custode, lo sa lui e lo so io, non ho speso niente, ho guadagnato tutto, mentre quando telefoniamo tra di noi spendiamo tutto e non guadagniamo niente, spesso, ecco, qualche volta forse guadagniamo qualcosa, ma sempre in ordine materiale. Però pensavo, ad esempio, sono riflessioni veramente, diciamo, molto pratiche, magari anche infantili, però diciamo che sono reali. Dunque, se le anime del purgatorio potessero avere un cellulare per farci una telefonata e dire: senti Claudio, sono tuo zio, sono tuo nonno, che ne so, io sono tuo amico, ti ricordi quello là? Ah. Se penso che avevo venduto una macchina a uno, lui ha voluto venire e dice: dai, la proviamo, no? Allora io guidavo come ho sempre guidato, ma diciamo che guidavo anche in modo abbastanza allegro, così. Lui si è entusiasmato a vedere come io guidavo sta macchina, allora dice: no, vabbè, la compro, l'ha comperata. Mamma mia, dopo un mese leggo sul giornale che è finito in un burrone, si è ammazzato lui e altre tre persone. Dico: ma guarda un po'. Ah, signore pietà, dico, vedi, adesso quello là sarà in purgatorio, e i suoi amici, insomma, saranno. Allora, senz'altro, se potessero telefonarmi: Claudio, sai, io sono quello là a cui tu hai venduto la macchina, io però non sono stato prudente, non ho pregato l'angelo custode come facevi tu, no? E siamo andati fuori con gli amici, siamo tornati la sera, poi una curva si vede che non l'ho vista bene, scendendo da una valle sono finiti giù nel burrone. Difatti sul giornale c'era la fotografia, si vedeva la targa della macchina, no? Allora, tutti telefonavano a me: Claudio, ah, sei vivo, meno male, dice, perché ho visto la tua macchina, dice, giù in fondo a un burrone, no? Dico, non è più mia. Però allora state attenti, questo qua mi potrebbe telefonare, ma chissà quanti parenti, quanti amici, quanti, che ne so io, sacerdoti che ho incontrato, no? Potessero telefonarmi, direbbero: Claudio, tu non puoi immaginare, se io ti toccassi con un dito, ecco, per farti sentire, ecco, quanto noi patiamo, tu avresti da pensare soltanto a noi, perché non potresti resistere alle, diciamo, alle distrazioni di questo mondo, perché penseresti a noi che ti abbiamo fatto sentire cosa patiamo. Tu puoi aiutarci, per cui di una corona in più, dinne due di più, dinne tre di più, vedi se puoi fare qualche ora di adorazione per noi, ecco, fai celebrare delle messe, siamo qua, ecco, naufraghi, vero? Abbiamo bisogno di salvagenti, ecco, aiutateci. Allora, pensate un po', loro non lo possono fare, perché sì, qualche volta succede, diciamo, Padre Pio, per esempio, quando gli auguravi buonanotte, ci diceva: buonanotte. Buonanotte a voi, dice, perché buonanotte a chi dorme. Dice: di giorno ci siete voi, e di notte ci sono i nostri fratelli che stanno in purgatorio, qua non si dorme mai, dice, no, questi vengono a supplicare: Padre Pio, tiraci fuori di qua. E lui si offriva per i vivi e per i morti, cioè, e per cui diceva: io patire, non sono un egoista io del dolore, non ne do a nessuno, perché con questo dolore offerto io salvo le anime, do gloria a Dio. Dunque, salvo le anime, do gloria a Dio, libero le anime dal purgatorio e mi santifico. Ora tu vuoi che io ti dia questa moneta a te? Io sono egoista, ecco, del mio non do niente a nessuno, cioè egoista del dolore, no? Dice: se vuoi mi dai del tuo, ma io del mio neanche un po', perché è troppo prezioso. È troppo prezioso, quante cose si fanno con il dolore. Dice: mamma mia, ma però che notizie, il dolore, ma perché non ci parli di gioia, no? Sì, la gioia mia è quella di salvare le anime, di liberare le anime dal purgatorio, di dare gloria a Dio e di santificarmi. Questa è la mia gioia. Ah, dice, guarda che Gesù Cristo è risorto, ma però prima di risorgere è morto. E cosa ha patito? Per qual motivo ha patito? Per salvare sto miserabile qua, va bene. Allora tu perché non impari la lezione da Gesù e dici: Gesù mio, tu me l'hai detto, se vuoi seguire me, Signore, voglio seguire te. Bene, devi cambiare testa, devi rinnegare te stesso, perché tu pensi alla rovescia, no? Tu pensi secondo la carne, ma la carne dice non giova nulla, parola di Dio, eh? È lo spirito che conta. Allora, pensate un po'. Adesso io ho imparato questa cosa qua e ogni telefonata che ricevo, e ne ricevo di telefonate, sapete mica poche, come sento suonare, dico l'eterno riposo, dona loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, dico se questo fosse un animo del purgatorio. Per cui prima di rispondere, non è che prego perché muoia quello che mi telefona, che gli dico l'eterno riposo, no, è un richiamo, dico. E se, visto e considerato che a ogni telefonata dico le preghiere per i defunti, allora sono contento di ricevere tante telefonate, così prego per i defunti. Anzi, dovrò cominciare a dire: ascolta, prima di iniziare ogni discorso, diciamo un eterno riposo insieme, così ne salviamo due persone in una volta, eh? Insomma, sono strategie che però, diciamo, vengono dalla grazia, perché io non le ho né lette né studiate, però le ho pensate e mi sembra che quadrino, diciamo, come pensiero. È semplicissimo, diciamo, è da bambini, però se non diventerete come bambini, cari miei, il regno dei cieli, potete solo parlare del regno dei cieli, ma non ci entrerete. Perché andate alla rovescia, perché pensate a cose che non servono per la salvezza. Pertanto, e questa era la riflessione, Anna, che mi facevo, e veramente in cuor mio sento che è un atto d'amore che mi è stato offerto. Perché chi me l'ha offerto, io non lo so, ma sarà stata la Madonna, sarà stato l'angelo custode, insomma, è stato il cielo, non è stato l'inferno a farmi questi pensieri qua. E allora ringrazio, che con tutta semplicità, no, proprio dico che più semplice non si può, credo di aver capito la lezione. Però se mi è stato, ecco, Gesù ha detto gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, pertanto cari fratelli e sorelle che ascoltate, non dite ah sì, va bene, no, 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 cominciamo da oggi. E ogni telefonata o che facciamo o che riceviamo, dico intanto per cominciare, no? Ma poi anche se ad esempio suona il campanello alla porta, no? Chi è? Posta. E vabbè, allora tu apri perché c'è la posta. Io sono stato a Montefalco. A Montefalco c'è il monastero delle Agostiniane e il monastero delle Clarisse. Al monastero delle Clarisse, adesso non vi sto dire gli anni, io sono stato là, e lì praticamente un sacerdote che era morto, anche non vi dico cifre perché potrei sbagliare, mettiamo 100 anni fa, suonava alla porta, ma di notte però, mamma mia, di notte. E allora la suora, la rotara, sarebbe quella che sta alla ruota praticamente, dice chi è? Dice sono venuto a far celebrare delle messe e vi metto i soldi dentro nella ruota. Va bene, ci ha lodato Gesù Cristo. E poi un'altra volta suona. Fate celebrare delle anime, cioè fate celebrare delle messe secondo, ecco, questa anima del purgatorio, no? Ma insomma, fatto sta che a un certo momento sta suora dice, ma voi chi siete? Adesso non ricordo se gli ha detto sono un sacerdote, però queste suore, poi anche la madre dice, ma è impossibile, noi abbiamo chiuso il portone, no? Per cui sbarrato perché se voi vedete i monasteri chiusi dall'interno ci sono sbarre da tutte le parti, cioè ci vuole un carro armato per buttarle giù, no? Ecco, per aprire non è possibile, no? Tutto chiuso, sigillato, sbarrato, e questo qui viene a portarmi i soldi per far dire delle messe. Ma insomma, a un certo momento gliel'hanno chiesto, no? Ma chi siete? E allora gliel'ha detto: sono un sacerdote che non ha ben amministrato i beni della Chiesa, mi sembra, cioè si vede che o si è appropriato di qualcosa oppure ha sperperato, cioè io non lo so, comunque lui ha detto queste parole, ho sperperato, no? E adesso dice sono in purgatorio, per cui vi prego celebrate le messe per me, eccetera, eccetera, no? E beh, dopo non so quanto tempo bussa di nuovo alla ruota e naturalmente dico ma come fa quello lì, cioè si capisce che è un'anima al purgatorio perché un uomo non può passare, è sbarrato tutto, non si passa. Dice oggi grazie ecco a quel che avete fatto, insomma io andrò in paradiso, allora vi ringrazio e pregherò per voi, ecco, però capite, anime del purgatorio, se poi leggete quello che succedeva a Padre Pio, no? Ecco, le anime del purgatorio, difatti si sentono dei rumori, delle volte dice ma chissà, ma non c'è nessuno, ma com'è possibile, i topi non ci sono, chissà, ma intanto si sentono dei rumori, delle cose strane, no? E forse sono anime del purgatorio che chiedono preghiere, no? Allora, ama Dio con tutto il cuore, e ama il prossimo come te stesso. Ma scusa, ma guarda che le anime del purgatorio sono il tuo prossimo, ma tu le ami? Purtroppo oggi c'è una trappola infernale che quando si va ai funerali, io non lo so cos'è questa epidemia di cose che non sono vere, no? Allora preghiamo per il nostro fratello defunto Carlo defunto Carlo che oggi è tornato alla casa del padre, vero? Alla casa del padre, ma a te chi è che te l'ha detto, scusa, che è tornato alla casa del padre, no? Cioè, allora la gente che ascolta dice, ah vedi, ha finito di patire in paradiso, beato lui, ma chi è che te l'ha detto? Ma come fai di ste cose? Cari miei, in paradiso si entra perfetti, no? E se non sei perfetto stai in purgatorio e Gesù l'ha detto lui nel Vangelo, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo, hai visto? Allora, almeno dicessero, sentite, questo buon uomo che è morto, che ha patito, insomma il Signore, i santi dicono per esempio le sofferenze fisiche, operazioni e cose varie, dicono, la definiscono la purificazione dei sensi. Noi con i sensi sapete quante bestialità si combinano, vero? Tutti i sensi, vero? Occhi, naso, orecchie, tutto, dall'alto al basso. E non li usiamo certamente come ha voluto il Signore, no? Sempre ci sono eccessi e anche deviazioni, no? Allora dice la purificazione dei sensi, perlomeno diciamo qua sulla terra di scontarne più che si può, perché dopo diciamo il resto sarà di là, per cui facciamo paghi diciamo in contanti qualcosa e poi facciamo le rate in maniera che un po' alla volta insomma avrai finito di pagare tutto quanto. Però vedete, adesso termino con questa frase qui che dovrei scrivermela, magari scrivetela a te Anna, no? Perché questa mattina, ecco, questa frase mi ha dato tanta gioia, credo proprio che diciamo mi sia stata suggerita perché io a mia volta la suggerisca a voi, ecco. È questo, il concetto è questo qua, per avere lo sconto, vero, sui nostri peccati, c'è solo un modo. E che modo è questo qua? L'amore è lo sconto ai nostri peccati. Ed è parola di Dio, perché alla Maddalena Santa Gesù gli dice, molto ti è perdonato perché molto hai amato, per cui lo sconto vero sui peccati è l'amore verso Dio e verso il prossimo, per cui Dio, tu ami Dio e ami il prossimo anche attraverso, diciamo, questo bene rivolto alle anime del purgatorio. Poi ci sono quelle che diciamo sono in uno stato di vita disgraziata, per cui talmente lontani da Dio che rischiano la perdizione. Salvare un'anima, ecco, Sant'Agostino dice, se tu salvi un'anima e la tua salva. Allora, le anime costano. Offrire preghiere, sacrifici, allora, ha un duplice effetto. Poiché anch'io non posso sopportare che Gesù abbia versato il sangue invano per quel povero disgraziato là di mio fratello, no, non è mio fratello, dico fratelli siamo tutti, allora, no Gesù, no, no, che il tuo sangue sia disprezzato, no Gesù, allora io prego e mi sacrifico volentieri, perché se quello là si convertirà, vero, cosa farà? Darà gloria a Dio perché dice, pensate, avevo già una gamba all'inferno, poi la misericordia di Dio, la misericordia di un uomo, di una donna, siate misericordiosi e troverete misericordia, cioè beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Tu hai avuto misericordia di quel disgraziato là, adesso ti sarà usata misericordia per questo disgraziato qua, capito come funziona? Adesso non so se questa catechesi, diciamo che è un po', diciamo, è rurale, contadina, elementare, e no, io spero che la capiscano tutti, eh?
Penso di sì.
Ci sei, Anna?
Sì, ma ci sono, penso di sì.
Ecco, allora, no, perché cioè, è importante che uno sappia queste cose, perché certo. Sennò qui continuiamo, passano i giorni, passano gli anni, uno si trova nella cassa da morte e dice, ui, come mai sono dentro qua? Il tempo che avevi l'hai sprecato, adesso sei dentro qua, il tempo non ti serve più.
Certo, una strategia, tu hai detto, infantile, anche quella di pregare prima di rispondere al telefono, ma direi che proprio sono astuzie preziose davvero. E chi non le capisce, come anche questo suggerimento, dare e avere, quindi chi non fa un po' di conti, di bilancio anche in famiglia, dico anche le casalinghe devono far quadrare il bilancio, per cui no, ottimo, ottimo, vedi.
Ho speso male i miei soldi, pensa un po', pensa un po', quella signora lì con questi soldi ha comprato più cose di me, e vuol dire che ha trovato un posto dove costano di meno, no? Allora, diciamo che l'amore è lo sconto, no? Molto ti è perdonato perché molto hai amato. Vuoi avere tanto sconto? Ama molto, perché se non ami molto, lo sconto è proporzionato al tuo amore. Caro fratello, cara sorella, stai attento, tu che guardi ai supermercati sconto 25%, sconto 35%, domandati, ma ascolta, io per avere lo sconto i miei peccati, dov'è che devo andare a pigliarli? Devi amare molto, non c'è moneta, non ci sono soldi di questa terra che abbiano scritto amore verso Dio, verso il prossimo. E vabbè, Anna, adesso molto questo bene. Qui non sapevo neanche doverlo dire, no? Ma però sono passato al supermercato, l'ho visto tutta sta gente che guarda, che compra, che fa, e così dico, adesso vediamo un po', vado, quando là arriva il tu per tu, mo gli racconto la storia delle cose del cielo.
Bellissimo, bello, ma no, sono preziosi questi suggerimenti, vedi, molto belli. Passiamo agli Atti degli Apostoli?
Sì, sì.
Punto di domanda, sì, benissimo. Il rimprovero di opporre resistenza allo Spirito Santo che Stefano muove agli scribi e ai farisei scuote profondamente le coscienze dei presenti i quali fremevano in cuor loro, digrignavano i denti contro di lui, per lo sdegno, mentre lo sguardo del santo protomartire era fisso al cielo, all'eterna dimora cui anelava. Sant'Efrem scrive in proposito che mentre il campione della fede rimaneva senza aiuto in mezzo ai furiosi assassini del Signore, vide il Signore che reggeva una corona con la mano destra, come per incoraggiarlo a vincere la morte e a indicargli che lui assiste interiormente coloro che sono condotti a morte per causa sua. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano diceva al popolo, agli anziani e agli scribi: «Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata». All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. Saulo approvava la sua uccisione.
Cari miei, queste qui sì che sono storie che insegnano come si deve essere per essere veri e buoni cristiani. Vieni avanti, servo buono e fedele. Santo Stefano è servo buono e fedele. Che somiglianza abbiamo noi con Santo Stefano? In quei giorni Stefano diceva al popolo, agli anziani, agli scribi: «Testardi, pensate un po', e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo». Ah, e non sta andare avanti a leggere, fermati qua. Allora, siccome questa lettura qua è rivolta agli uomini, io devo dire, io sono un testardo e un incirconciso nel cuore e nelle orecchie, io oppongo resistenza allo Spirito Santo, prova a dirmi che non sei anche tu di questa squadra di lapidatori. In pratica, quando non accogli la verità, finisci per lapidarla. Allora, cioè, se tu mediti così, perché è inutile che leggi: «Ah, Stefano ha fatto così, beh, oh, e tu cosa hai fatto?» Perché tu non fai parte di questi qua. No, io non faccio parte. Bene. Allora, se tu non facessi parte di questi, somiglieresti a Santo Stefano. Ci assomigli tu a Santo Stefano, che non hai neanche il coraggio di testimoniare la tua fede in mezzo ai cristiani, ti vergogni di fare il segno della croce prima di mangiare se sei all'albergo, ti vergogni di fare il segno della croce se passi davanti alla chiesa, ti vergogni di non vestirti come gli altri perché sennò dicono: «Ma cosa sei tu che ti vesti così? Vedi che la moda è diversa». ma perché tu non vieni dove andiamo noi? Ma perché tu non fai tutto quello che facciamo noi? Perché io ho un altro modo di pensare, di vedere, diciamo che il Signore mi ha insegnato delle cose diverse, mi ha detto che se voglio seguirlo devo rinnegare me stesso e anche gli inviti dei fratelli che non rinnegano Gesù Cristo, no, che non rinnegano se stessi per seguire Gesù Cristo. Ah, che tipo strano sto qua, però, non l'ho sentito dire neanche in chiesa queste cose qua, ma insomma, per cui testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, ma vedete, nelle orecchie ci sono anche le orecchiette nel cuore, sapete, per cui ci sono la sordità del cuore, e se vogliamo gli sconti bisogna amare. Voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è spirito d'amore, è l'amore del Padre rivolto al Figlio, l'amore del Figlio rivolto al Padre, che generano lo Spirito Santo, un fuoco d'amore. Guardate, il sole è freddo in confronto al cuore di Gesù, è una fornace ardente d'amore, capite? Quella è materia, il sole, ma invece questo fuoco è lo spirito che brucia, arde d'amore spirituale. Come i vostri padri, così siete anche voi. Beh, dice, noi siamo peggio dei nostri padri, che erano meglio di noi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? È chiaro, quando ti trovi davanti uno che ti dice, testardo e incirconciso nel cuore, come ti permetti tu di giudicarmi? Allora, Santo Stefano, ma come ti sei permesso tu di dare dei testardi e dei circoncisi? Ma non sai che se tu fossi nato al nostro tempo avresti fatto un altro tipo di lapidazione, avresti dovuto subire? Tu mi giudichi, sono i fatti che giudicano te, sei testardo e circonciso nel cuore, perché resisti allo Spirito Santo, e quando trovi uno che ti richiama all'ordine, tu pigli le pietre e lo lapidi, anche se non lo lapidi con le pietre, lo lapidi in un altro modo, insomma, per te quello là è morto, non lo vuoi più vedere, e cominci a parlare male di lui. Quello è un esagerato, quello è un fanatico, quello è un tradizionalista, quello è un, insomma, praticamente è giù pietre, eh? Dopodiché, dopo che hai convinto tutti quanti a dire che quello lì è uno che è meglio stargli lontano perché è esagerato, e quello lì praticamente è morto per tutti, perché è stato lapidato dai giudizi, è vero, di coloro che non si sono fatti non giudicare dalle parole, ma dai fatti, che in realtà, scusate, Gesù Cristo è stato ammazzato, per cui vuol dire che non hanno accolto la verità, non hanno accolto il bene sommo che Dio gli ha offeso, per cui vuol dire che sono testardi e incirconcisi. Cioè sono i fatti che giudicano là. Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto. Infatti Gesù dice, voi prima ammazzate i profeti, no? E poi gli fate i monumenti. Anche Padre Pio prima ne ha prese un sacco, una sporta. Poi adesso diciamo che è il santo più monumentato del mondo. Monumenti dappertutto. Per cui prima li uccidete, e poi gli fate i monumenti, vero, le statue. Dunque, voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata, insomma, l'uomo è ribelle, va bene, se non è umile, lo riconosce e dice io non mi fido di me, devi dire io non mi fido di me, perché io ho delle molle interne che sono mosse dal motore dell'orgoglio, che scattano appena c'è una cosa che, diciamo, invece che darmi ragione mi dà torto, parte subito la molla, vero? E reagisco, e se potessi ti lapiderei, perché tu mi stai giudicando. Mamma mia, oggi c'è sta storia qua, non giudicate. Per cui stiamo tutti zitti e va bene tutto, no? All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Pensa un po', si vede che i denti li avevano ancora, ma dico, all'udire queste cose erano furibondi in cuor loro, per cui diciamo che l'espressione del furibondo dentro il cuore erano i denti che si digrignavano, mamma mia, ma tu pensa all'uomo che brutto che diventa, che cioè tu pensa a un uomo che vuol far bella figura e digrigna i denti, mamma mia, poverino, che figure che fa davanti ad Angelo Custode, davanti al cielo tutto, dice ma guarda che brutto, davvero, proprio brutto e cattivo, ma egli pieno di Spirito Santo, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, guardate le cose di lassù, tra parentesi, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse, ecco, contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ma sapete perché lui contemplava i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio? Perché era puro di cuore. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Avete visto cosa succede a quelli che hanno il cuore puro? Dice, ma tu vedi ste cose? No, vuol dire che sei impuro, però ti giustifichi nella tua impurità, che non è soltanto quella esterna, ma è il tuo orgoglio, è la tua superbia che ti rende impuro. Il demonio non ha carne, ed è lo spirito immondo, per cui noi siamo immondi di dentro e di fuori e andiamo in giro credendo di essere santi. Forse è vero, e non è. Allora, diciamo, queste sono realtà. Allora, tu devi umiliarti e dire, guarda, queste cose che mi dici mi aprono l'intelligenza, mi aprono la mente e capisco che effettivamente sarà proprio così, però cioè, siccome non è mica facile trovare qualcuno che te le spieghi bene queste cose, per cui io proprio ero molto lontano da questa spiegazione, però ti ringrazio, e già la via si apre, una porta, la porta dell'umiltà. Io ammetto che sono un disgraziato, però pensavo di non esserlo, adesso tu mi dimostri che forse lo sono. Dice, guarda, io ti dico che tu sei giallo in faccia e non sei cinese, guarda, secondo me c'è il fegato che non funziona, come ti permetti di giudicarmi? No, dico, io guardo il colore della tua persona che è, diciamo, di color giallo, vuol dire che hai problemi al fegato. Non è un giudizio, no, è un avvertimento. Dice, allora vado dal medico, vado a farmi visitare, perché io non mi sono mai reso conto. Allora, questa è l'umiltà. Allora, gridando a gran voce, pensa un po', si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. Ora, vedere queste persone che si ficcavano le dita nelle orecchie, no? Pensate, brutti prima, no? Perché digrignavano i denti, occhi, diciamo, naturalmente l'occhio dell'impuro non è mica bello, sapete, è un occhio brutto, torvo proprio. Beh. Allora, sti qua che gridavano, digrignavano i denti e si tappavano le orecchie, immaginate che brutti che erano, e si scagliarono, brutti come erano, tutti insieme contro di lui che era bellissimo, perché era bellissimo lui, perché dice che era raggiante, vero? E dice Gesù, accogli il mio spirito, poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce, Signore, non imputare loro questo peccato. Altra botta, dice, ma tu pensa, noi lo odiamo e lui ci ama, ammettessimo di dire che lui era meglio di noi, no, secondo noi eravamo meglio noi di lui perché l'abbiamo fatto fuori, invece era lui meglio di noi perché lui praticamente addirittura ci ha perdonato, perché dice, voi siete degli insensati dal cuore duro, che vi tappate le orecchie e digrignate i denti perché siete incirconcisi nel cuore e nell'anima. Allora, mi imputare loro. Detto questo morì e Saulo approvava la sua uccisione. Per cui Saulo, diciamo che noi, io penso che Saulo, San Paolo, chissà quante volte avrà pregato, Santo Stefano, chissà quante volte l'avrà ringraziato, e chissà in paradiso, dopo aver reso grazie alla Santissima Trinità e alla Madonna, sarà corso da Santo Stefano a dire: guarda, tu quella volta là mi hai insegnato come si fa ad essere un uomo di Dio. Ma dobbiamo impararle anche noi. Saulo l'ha capita, noi ci stiamo pensando, anzi non ci stiamo neanche pensando, perché noi siamo già a posto. Secondo noi, morti, andremo dritti in paradiso, ma guardate, è meglio che ve lo togliete dall'anticamera del cervello, perché per arrivarci bisogna essere servi, buoni e fedeli e somigliare a Santo Stefano. Adesso cosa facciamo? Chiediamo una breve pausa musicale.
Sì, certo.
E poi dai, anche dai i numeri, guarda, tanto certo. Anche se dicono che c'hai la testa che non funziona, perché dai i numeri, diciamo che non hai fatto peccati, sei fuori di testa, sono quelli che si oppongono a Dio, non quelli che danno i numeri di telefono.
Allora ricordiamo il numero di Radio Buon Consiglio: 0825 444 391. Ci risentiamo tra poco. Ave Maria.
Ave Maria. Maria, cari amici, siamo nuovamente insieme, lo eravamo anche prima in verità, vero che siamo insieme, uniti nella preghiera, nella meditazione, insieme alla madre del buon consiglio, sentite che consigli ci dà. Rendiamo grazie, mica solo a voi sapete, i primi ad avere questi consigli, ad avere il dono di questi consigli siamo noi, Claudio ed Anna. È vero Anna?
È vero, i primi ad usufruirne direi proprio davvero.
Sì, sì. Il primo a sentirsi colpito sono io. Ed è una grazia, scusa, no? Se uno mi dice guarda che devi guarire, no, da una malattia, no? Allora gli dico ti ringrazio che vado dal dottore e vado a farmi curare, no? Dice no, io sono sano. Ti sbagli. Allora, Anna, adesso cosa facciamo? Abbiamo
il salmo non. Due paroline, abbiamo, io ti pungo
voi,
sempre.
Voi praticamente
ti
che.
Vecchio, sì, sì.
Allora vediamo un po', dai, vediamo, sì. Vediamo che lo leggiamo. Allora, il salmo. Dunque, che bello. Dunque, è scritto: alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Vabbè, alle tue mani, nelle tue mani, qua gira le parole, mamma mia. Insomma, il nostro spirito deve andare a finire alle mani del Signore, no? In parole povere, eh? Alle tue mani o nelle tue mani, com'è sta storia? Sì, per me, Signore, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il mio nome guidami e conducimi. Mi sembra che era più semplice prima di questa traduzione, adesso mi sembra che si complicano un po' le cose, no? Sì, per me roccia, per cui diciamo la roccia vuol dire che non è sabbia, il Signore ha detto costruisci sulla roccia. E sulla roccia che cosa costruisci? Il rifugio, che Gesù è il rifugio. Ma diciamo che in questo nostro tempo, e venerdì saremo là, ecco, il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Qui. Sì, Signore, per me roccia e rifugio. E Gesù dice, sta attento, se diventa piccolino intanto e vai nel cuore di mia madre, che è sicuro rifugio, là non è mai entrato il male, e via d'amore che ti conduce a me, perché tu credi di essere arrivato a me, ma se non passi attraverso la Madonna, da me non ci arrivi, sei illuso, credi. I protestanti credono di essere arrivato, siccome hanno licenziato la Madonna, loro hanno una fede un po' strana, perché praticamente sono orfani di madre, non la vogliono, pensa un po'. Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi. Ecco, rupe, fortezza. E per il tuo nome guidami e conducimi, cioè praticamente guidami e conducimi, lampada ai miei passi sei, è la tua parola, per cui mi aggrappo a te, ascolto, parla o Signore che il tuo servo ti ascolta, per cui se io ti ascolto e seguo i tuoi passi, vero, rinnegando me stesso, io so dove metto i piedi e so dove arriverò, altrimenti non so dove arriverò. Tanto guidami il tuo nome, guidami e conducimi, lampada ai miei passi e la tua parola. Alle tue mani affido il mio spirito, nelle tue mani adesso, allora, alle tue mani affido il mio spirito, tu mi hai riscattato. Eh sì, mi hai riscattato, per cui mi hai pagato, per cui io sono tuo, ero tuo anche prima nel senso che mi hai creato tu, però poi io, diciamo, mi sono allontanato, vero? Allora tu, cioè, io sono figlio di Adamo ed Eva, tu mi hai riscattato, hai pagato, per cui ero schiavo e lo schiavo che cosa fa? Paga il riscatto e libera lo schiavo. Allora, questo Dio che addirittura ha pagato per riscattarmi, ma come faccio a non essere grato a questo Dio che mi ha riscattato e ha pagato Lui il prezzo della mia salvezza, sempre che l'accolga. Signore, Dio fedele, molto importante, eh? Per cui se è Signore Lui, non sono Signore io, e invece voglio fare il Signore io. Allora, Signore Dio fedele, anche qui, Dio fedele e io sono fedele a Dio. Ah, cari miei, ogni parolina, capite, è un, dovrebbero essere tarli che ci tarlano, che ci, come dire, continuano a rodere la nostra coscienza, no? Io confido nel Signore. Ah, tu lo dici? Vediamo se è vero. Guardate, è veramente una cosa, diciamo, se ne fa esperienza, ma ti svegli la mattina, ci sono un sacco di problemi che già come ti alzi arrivano come una grandinata, dici mamma mia che giornata oggi, poi confidi nel Signore, bene, tu vedi che te li mette tutti in fila e te li risolve uno dopo l'altro. Io confido nel Signore, ah, ma se non confidi nel Signore e tu confidi in te stesso, te li tieni tutti quanti, perché senza di me voi non potete fare nulla. Esulterò e gioirò per la tua grazia. Allora, se tu confidi nel Signore, farai esperienza della sua grazia, per cui cosa farai? Esulterai e gioirai. Che bello, che bello. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Difatti Stefano era raggiante, no? Allora, sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Certe facce che incontri per la strada fossero splendenti, ma sai che bello? Praticamente anche di notte avremo le strade illuminate, invece sono buie anche con i lampioni, perché è un buio spirituale, quello lì risolve solo un buio materiale, però c'è blackout su quell'altra illuminazione, c'è quella spirituale. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Certo che ti salvo per la mia misericordia, però devi essere misericordioso. Stai attento, perché io le cose te le ho dette tutte, tu non tagliarmi le parole in bocca. Beati misericordiosi, perché troveranno misericordia. Allora, quando noi diciamo salvami Signore dalla tua misericordia, potremmo dire Signore, fammi il dono di essere misericordioso per ottenere la tua misericordia. Benedetto il Signore che per me ha fatto meraviglie di grazia. E come le fa? E che contento che è di farle. Guardate Santo Stefano. Però per ottenere tutto questo bisogna vivere tutto quello. Altrimenti non funziona. Cioè, tu leggi, ma diciamo che queste parole scivolano come l'acqua sulle pietre, perché tu non stai attento a quello che il Signore ti sta dicendo. È dire, Signore, parla, ma non soltanto alle mie orecchie, parla al mio cuore, perché tu mi ami, e se io non imparo ad amare, non capisco io questo linguaggio d'amore, cioè questo idioma, per capirsi col Signore bisogna parlare la lingua dell'amore. Lui mi parla con amore. Se io non amo non capisco niente, perché è un linguaggio che io non capisco. E allora andiamo a scuola, dice, faccio il liceo linguistico, ma te l'hanno insegnato il linguaggio dell'amore? Guarda che quello lì ti porta in paradiso, quegli altri, diciamo, sei sempre qua che giri per la terra, non so se potrebbe servire a qualcosa, se lo utilizzi a gloria di Dio, però impara ad amare. Bene, Anna, io credo veramente qui mi sono allargato anche troppo, per cui saranno stanchi di ascoltare, adesso voglio sentire la tua voce.
Bene, bene, bellissimo, proprio quanta ricchezza, ecco, anche nei salmi sono stupendi. Allora, cambiamo tono, proseguiamo col Vangelo. Nonostante Gesù avesse compiuto molti e grandi miracoli, la folla domanda ancora un segno, come il prodigio della manna ottenuto da Mosè nel deserto. Gesù però risponde che il pane dato da Mosè era soltanto una figura del vero pane del cielo e il pane della vita è lui stesso. Gesù, vivo e vero, nella Santa Eucaristia è il nutrimento delle anime per la vita eterna. Chi riceve questo sacramento d'amore, infatti, non avrà più fame. E chi vi crede non avrà più sete. Accostiamoci più spesso alla Santa Comunione per ravvivare il nostro amore e la nostra fede in Gesù. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno tu compi? Perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Posso proseguire, Claudio?
Sì, proseguiamo.
Allora il popolo, dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, era deciso a proclamare Gesù re di Israele. E perciò quando si accorse che egli improvvisamente si era appartato e che gli apostoli non c'erano più, rimase in attesa tutta la notte, nella speranza di rintracciarlo al mattino. Non deve stupire questo, poiché la turba saziata da un cibo miracoloso era anche fisicamente fortificata ed entusiasmata com'era, non voleva farsi sfuggire l'occasione di farla finita con la propria miseria e di inaugurare un regno di benessere materiale e di prosperità. Essendo vicina la Pasqua non faceva eccessivamente freddo, ma pur se il tempo fosse stato rigido non sarebbe stato di ostacolo alla decisa volontà del popolo che nei suoi impeti è irrefrenabile. Fattosi giorno, cominciarono le ricerche di Gesù su per il monte. Il popolo infatti aveva notato la sera che sulla riva v'era una sola barca e che in essa erano entrati i soli apostoli quando si erano allontanati. Gesù dunque, pensavano tutti, doveva essere in quei dintorni. Essendo riuscite vane le ricerche, ridiscesero alla riva dove frattanto erano giunte molte barche da Tiberiade e montati in esse s'avviarono verso Cafarno, dove supposero che Gesù fosse andato a loro insaputa. Infatti lo trovarono là e sorpresi gli domandarono: «Maestro, quando sei venuto qui?» Evidentemente non tutte le turbe erano riuscite a pigliar posto nelle barche e quindi il numero di quelli che giunsero a Cafarnao fu ristretto. Attraversarono il lago i più audaci e i più entusiasmati dal miracolo che avevano visto e per questo domandarono a Gesù quando e come era giunto colà, supponendo che fosse stato per un altro miracolo. Gesù rispose: voi cercate di me, non per i miracoli che avete veduti, ma perché avete mangiato dei pani e ve ne siete saziati. E voleva dire: voi non mi cercate per i miracoli, vedendo in essi un segno chiaro della mia missione, ma perché vedete in essi solo un mezzo per avere dei benefici corporali. Considerate il miracolo più come un prestigio, come un segno di attitudine nel governare il popolo, come una manifestazione di genialità, anziché come un segno divino di un'opera divina di redenzione. Procuratevi non quel cibo che passa, soggiunse Gesù, ma quello che dura sino alla vita eterna, il quale sarà dato voi dal Figlio dell'uomo, poiché in lui impresse il suo sigillo il Padre Dio. Escludete da me che io sia venuto per occuparmi delle vostre necessità temporali. Se vi ho nutriti, non l'ho fatto per darvi un pane materiale, ma per attrarvi al pane spirituale che dona la vita eterna. Il miracolo fatto non è stato l'inizio di una serie di benefici corporali, ma un segno ed un sigillo di Dio Padre per confermare la mia missione redentrice. Il popolo capì che Gesù lo esortava a credere in lui e con incoscienza pari all'ingratitudine gli disse: «Quale miracoli fai tu perché noi vediamo e crediamo? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro a mangiare il pane del cielo». Non terminarono la frase, ma volevano dire: «Tu che cosa ci dai di perenne nella nostra vita come segno della tua missione?» È stupefacente questa pretesa della turba. Non era essa andata con entusiasmo appresso a Gesù perché vedeva i miracoli che faceva per quelli che erano infermi? E non aveva il giorno prima mangiato un pane miracoloso, tanto da correre a lui per proclamarlo re? L'ingratitudine e l'incoscienza di quella gente giungeva dunque a tanto da reclamare miracoli quando ne aveva visti e ne vedeva tanti. Anche in questa pretesa del popolo c'era una concezione tutta materiale del Messia, giacché esso credeva che il Messia dovesse essere un condottiero come Mosè e dovesse guidarlo con prodigi continui alla riscossa del giogo romano, come Mosè aveva guidato i suoi padri alla riscossa del giogo egiziano. Gesù Cristo rispose con profondità degna di lui, mostrando in sé il compimento della grande figura profetica di Mosè e della manna, ed esclamò: in verità vi dico, non Mosè diede a voi il pane del cielo, ma il Padre mio dà a voi il vero pane del cielo, poiché pane di Dio è colui che è disceso dal cielo e dà la vita al mondo. La manna che aveva dato Mosè non era il vero pane del cielo, ma ne era solo una figura. Non era nutrimento dell'anima, ma del corpo. Non donava la vita eterna, ma sosteneva per poco quella temporale. Gesù Cristo era venuto dal cielo in terra per sostenere la vita spirituale di quanti avrebbero creduto in lui e per sostenerla incorporandoli a sé e diventando loro vita soprannaturale. In questo senso egli poteva chiamarsi il loro pane, perché li nutriva con la parola della verità e voleva diventare il loro cibo vero, col dono ineffabile dell'Eucarestia. Tutte le volte che Gesù in questo capitolo parla della fede in lui, parla della fede nella sua reale presenza nel pane di vita. Ed ogni volta che parla del pane disceso dal cielo, parla di se stesso, vivo e vero, fatto cibo delle anime. Non si può equivocare sulle sue parole, né si può dare ad esse un senso simbolico che non hanno. In questo mirabile discorso eucaristico, Gesù fu di una precisione precisa, poiché l'amore del suo cuore traboccava. Ed erano solo gli ebrei i suoi oppositori. Erano gli eretici, non erano solo gli ebrei i suoi oppositori, erano gli eretici di tutti i secoli, e specialmente i protestanti. Egli li vedeva con la sua divina prescienza e, poiché voleva darsi per amore, non tollerava che si fosse potuto dubitare di questo suo dono, Preferiva che quelli che non volevano credergli se ne fossero andati. Rinunziava alle anime loro, pur amandole infinitamente, ma non rinunziava ad essere esplicito e preciso in quello che voleva donare. Perciò, quando gli ebrei cominciarono a mormorare perché si era chiamato pane vivo disceso dal cielo, invece di rispondere alla loro obiezione, disse: «Non mormorate fra voi. Nessuno può venire a me se non l'attiri il Padre che mi ha mandato, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno». E voleva dire: quello che io affermo può capirlo solo chi è attratto dal Padre, cioè chi ne riceve una grazia particolare, e questi avrà la vita gloriosa nell'ultimo giorno. Voi non l'intendete, perché non siete attratti dal Padre mio per colpa vostra. Stabiliti i fondamenti del dono ineffabile che voleva elargire agli uomini, Gesù Cristo ne parla più determinatamente, perché non si fosse potuto equivocare sulla sua reale natura, ed esclama: «Io sono il pane della vita», non della vita materiale, ma di quella spirituale. E poiché gli ebrei avrebbero desiderato vedere un prodigio come quello della manna nel deserto, Gesù mostra la superiorità del pane della vita sulla manna, soggiungendo: «I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane disceso dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo che sono disceso dal cielo. Chi mangerà di questo pane vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». La manna era un cibo che sosteneva la vita del corpo ma non liberava dalla morte. Il pane vivo disceso dal cielo invece sostiene una vita immortale, quella dell'anima, e la libera dalla morte eterna, salvandola per sempre nell'eterna felicità. Questo pane, poi, è la carne stessa del Redentore, quella che egli darà per la vita del mondo sulla croce e che sarà data continuamente nel sacrificio dell'altare per la vita delle anime. Non si poteva dunque equivocare in nessun modo. Gesù parlava non di un simbolo della sua carne, ma della sua vera carne, poiché egli non la offrì simbolicamente, ma veramente e sanguinosamente sulla croce. Egli si chiamò pane disceso dal cielo, dunque, non in senso figurato, ma in senso proprio, tanto è vero che la vita eucaristica non è un simbolo, ma è una vita vera che si comunica sotto le specie del pane e del vino. Gesù parla di un cibo che deve mangiarsi coi denti, secondo l'espressione del testo greco, quindi parla della comunione della sua vita alle anime attraverso il cibo eucaristico. Egli dona un cibo che non è come la manna, sostentamento momentaneo della vita corporale, ma è sostentamento dell'anima, a cui dà la vita immortale e la ricongiunge poi al corpo gloriosamente nell'ultimo giorno. Egli ci dona una vita deifica, come la chiamano i padri, poiché ci fa vivere di lui, vero uomo e vero Dio, che riceve la vita dal Padre per la comunione dell'eterna generazione. Termina l'umana natura assunta e comunicandosi a noi ci dona la sua stessa vita. Il dono che promette è ineffabile, divino, rifulgente di amore. Non può ammettere le interpretazioni stiracchiate che ne fanno i protestanti per negarlo. È il vero cibo di vita. È lui stesso che vuol donarsi e che veramente si donò poi nell'ultima cena. Non si può andare a Gesù Cristo con le proprie forze. Occorre la grazia di Dio. E le sue parole non possono intendersi col proprio criterio, ma con la luce di Dio che passa per Gesù Cristo stesso e ci raggiunge per la Chiesa. Il discorso della promessa dell'Eucaristia avrebbe dovuto suscitare un delirio di entusiasmo da parte di tutti, se avessero ponderato il dono che era stato loro annunziato. ma dolorosamente l'incomprensione e l'ingratitudine umana non si smentiscono mai. Passo alle prossime. Se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti Claudio...
Ma guarda, diciamo, a sentire queste cose, cioè a pensare secondo lo spirito, vero, e non secondo la carne, che pensa secondo lo spirito sta male nello spirito e anche nella carne, perché dice, ma senti, ma è mai possibile che ci sono i ricercatori che vogliono trovare, non so, io, nella chimica o nella robotica, non so, tutti questi ricercatori, vero, sulle malattie, su queste cose qua, no, ma scusa, e lo fanno perché vogliono, credono perlomeno di migliorare la vita dell'uomo, no? In realtà sono i santi, i ricercatori di Dio, no? E lo trovano e sono contenti di averlo trovato. Avete lui, avete tutto, dice San Pier Giuliano Eymard, il fondatore dei Padri Sacramentini. Avete lui, avete tutto. Tutto vuol dire tutto, non tanto, vuol dire tutto. Ora, pensavo, venerdì dovrò passare attraverso il metal detector, vero, per salire sull'aereo. E allora, se hai monetine in tasca, se hai magari, che ne so io, una medaglia un po' grossa, se hai un crocifisso, se hai insomma qualche cosa che sia di metallo, suona e ti cominciano a dire, lei ha tolto tutto, cominciano a perquisirti, vedere che cosa hai addosso, perché il metal detector suona. Ora, diciamo, sulla porta del paradiso posso pensare che c'è un detector che è diverso da quello, perché anche io per volare vogliono sapere cosa c'ho addosso, no? Allora, diciamo che alla mia morte ci sarà un peccato detector dove praticamente diranno, ah, ma lei non può mica entrare in paradiso, qua suona tutto, eh? Ma dice che fantasia, no? Praticamente questi peccati ci sono o non ci sono, no? Ma veramente li hai tolti tutti, hai chiesto la grazia di liberarti da tutte queste cose, perché altrimenti sulla porta del paradiso sentirai che suonate, suona tutto, no? Di certo qua è imbottito di peccati, no, guarda, devi liberartene, devi, vada là, il purgatorio, quello lì si libererà, poi al prossimo giro vediamo se può passare. Ma per entrare invece c'è il Cristo detector, no? Allora, dunque, se non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, questo detector, cioè, io lo rappresento come fantasia, no? Ma è per far capire, suona perché veramente c'è Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Come arriva Cristo alla porta del paradiso? Aprono tutte le porte, sta arrivando il Signore, per cui non ci sono problemi. Ma tu, quando morirai, ecco, il Cristo detector suonerà per dire che ce l'hai dentro? Mamma mia, che razza di esempi, no? Però, visto che noi ormai siamo abituati a parlare con cose tutte moderne, anche noi, diciamo, troveremo degli esempi moderni per far capire qual è il problema, no? Vieni avanti, servo buono e fedele. Ma chi è il servo buono e fedele secondo te? È Gesù Cristo, il servo di Yahweh, buono, vero, e fedele. Maestro buono, perché mi dici buono? Solo Dio è veramente buono, hai capito? Tu voi, e voi che siete cattivi, Gesù ha detto che siamo cattivi, tu dici che sei buono, vediamo se è vero. No, adesso vive Cristo in te, mamma mia, che domanda, come faccio io a sapere se, caro mio, devi vivere la vita di Cristo. Non sono più io che vivo, ma vive la vita di Cristo in me. E ce ne vuole, sapete, però il Signore, vedi, ti alimento di me. Chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, vivrà di me. Vivrà di me. Cioè, Gesù viene in te perché vuol restare in te, non è che vuol scappare, vuol stare in te, vuol vivere in te. Questo, i tabernacoli, anche se glieli facciamo di oro e di diamanti, non se ne fa niente. Lui vuole i tabernacoli di carne umana, va bene, di uomini viventi, tabernacoli viventi. Anna, ma tu hai ancora da leggere?
Non ho poche righe proprio. Perché
come?
Poche righe perché...
Leggi, perché
fino a termino brevemente, perché poi avevo un fioretto che ci tenevo proprio.
Sì, sì, vale, in maggio i fiori bisogna metterli a disposizione.
Li dobbiamo cogliere quando sono nel punto giusto della loro fioritura. Dice: Gesù Cristo è il pane della vita, egli alimenta e sostenta chi è vivo alla grazia ed impedisce che possa cadere nella morte. Il mondo è morto alla grazia, perché è lontano da Gesù Eucaristia, e ne è lontano perché è morto, non vive che di carne, e l'impurità è ostacolo terribile alla quotidiana intimità con Gesù. È necessario purificarsi e cercare non la soddisfazione di un momento, ma le gioie celesti. Siamo esiliati, tutto quello che possiamo raccogliere qua giù non ci appartiene, è provvisorio, passa. Abbiamo solo un tesoro vero che ci appartiene e che è come gemma venutaci dall'alto, il pane vivo disceso dal cielo. Questo è nostro e questo ci alimenterà in eterno, svelandoci le meraviglie di Dio. Ecco, era proprio poche righe per terminare.
Sì, sì. Beh, adesso abbiamo allora...
Sì, proprio ci terrei
di guanti e di ecco,
di cesoie, per... proprio sì. Di alcuni giorni fa, ma mi ero proposta proprio di proporlo.
Ma i fiori durano più di un giorno.
Sì. Vado a riprenderlo, scusate, arrivo subito, ecco qua. Mi davo alla pazza gioia. Un'anima che ha voluto assaporare tutti gli insani piaceri possibili ad una giovane ricca e avvenente. Un'anima che, trascinata dal vortice del male, ha calpestato il decalogo in tutti i suoi comandamenti. Un'anima che, in un aspetto esteriormente devoto, ha nascosto per tanti anni un cuore ferito di peccato, no, fetido di peccato. Ma, ed è ciò che più vogliamo far rilevare, quest'anima non ha mai abbandonato la pratica delle tre Ave Maria al mattino e alla sera, ed è stata la sua salvezza, come si evince dal suo stesso racconto. È stata lei, la Madonna, narra una giovane, che mi ha aiutata a risorgere. Io ormai non speravo più, ero certa di dannarmi, e mi davo alla pazza gioia per soffocare il rimorso, per allontanare lo spettro della morte. Si incomincia dal poco. Si asseconda la passione con titubanza, la prima volta. Con minore timore la seconda. Poi, quando si è giovani, ci si illude. Ed è per questo che io vorrei gridare ai giovani, e ancor più alle giovani: vigilate, state attente a non cadere la prima volta, che è poi molto difficile arrestarsi sulla sdrucciolevole china del piacere. Siate gelose del vostro cuore, non datelo al primo damerino. Siate gelose della vostra purezza, la perla più preziosa che è in voi. O giovani, conservatevi caste. È doloroso, sommamente angoscioso, dover assistere alla rovina del proprio interno, quasi impotenti. Ma voglio dire che anche in questi tristi casi in cui ci si sente incapaci di pregare, resta sempre una forma di preghiera facile e possibile a tutti, l'Ave Maria. È vero che molte sere io la recitavo solo macchinalmente, ma sono convinta che anche allora la Madonna raccoglieva la mia supplica, prega per noi peccatori. Ed è alla Madonna che io attribuisco la mia conversione. Ecco, mi aveva colpito bello. Questo.
Sì.
E per mi ero proposta di renderlo così.
E rendiamo grazie a Dio. C'è il cielo. Il Signore dice, io non voglio la morte del peccatore,
certo.
Attenzione, ma che si converta e viva. Per cui significa che per vivere bisogna convertirsi. Se uno si converte rimane morto. Allora, ti penti? No, allora sta morto. Invece no, voglio risorgere e allora devi pentirti di aver voluto la morte, in pratica, no? Vabbè, siamo arrivati alla conclusione, ecco, la prossima trasmissione praticamente sarò con un piede a terra e uno sulla scaletta, no, non ancora,
in volo, ma mezzo volo.
In volo, e poi da là, vero, naturalmente pregherò per tutti voi, e continueremo a sentirci a tu per tu, vero, con i radioascoltatori. E cosa volete, il mondo è così piccolo alla fine, perché se siamo uniti in Cristo siamo tutti quanti, ci stiamo come sulla punta di uno spillo, ci stiamo tutti quanti. Pensate che Padre Pio dice, Padre, ma quando io sarò in paradiso io potrò potrò io sedermi sulle ginocchia della Madonna? Questa che ratta di domanda,
Sì.
E dice, è certo, dice, no, ma se no che ratta di paradiso sarebbe? Ma padre, ma come facciamo a starci tutti quanti, dice, sulle ginocchia della Madonna? Dice, guarda, se ci siamo stati tutti nel cuore della Madonna, ci staremo anche sulle ginocchia, no? Allora, praticamente, dice, ci staremo tutti come sulla punta di uno spillo, per dire, è perché è tutto un mistero, capite? Ma non, noi crediamo a Gesù Cristo, no? E seguiamo Lui, e Lui ci porterà, e vivremo un'eternità di stupore, perché sarà ogni giorno dell'eternità, sarà una cosa nuova, non ci stancheremo mai di stare in paradiso. Ecco, invece, pensate un po', quelli che non possono arrivarci, che si perdono, ecco, noi dobbiamo dire no, assolutamente, la Madonna non vuole, Gesù non vuole, preghiamo anche per costoro, non possiamo dire timbro il cartellino delle mie cose, no, devo preoccuparmi di coloro che sono lontani, oggigiorno non vi dico quanti ve ne sono così lontani nell'errore, nel peccato. Ecco, il cristiano vero si preoccupa di queste cose come un genitore che si preoccupa dei suoi figli. Ave Maria a tutti, santa giornata da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria.